Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In tutte queste Eucaristie, in questo tempo, sempre la liturgia ci invita a chiedere al Signore che il mistero del Signore Gesù, la fede nel mistero del Signore Gesù come la presenza, la venuta del Salvatore, si radichi nella nostra vita. Per questo anche esaminiamo la nostra coscienza.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 4, i primi 13 versetti. Se vuoi davvero ritornare, Israele, a me dovrai ritornare. Se vuoi rigettare i tuoi abomini, non dovrai più vagare lontano da me. Se giurerai per la vita del Signore, con verità, rettitudine e giustizia, allora le nazioni si diranno benedette in te e in te si glorieranno. Infatti, così dice il Signore agli uomini di Giuda e a Gerusalemme: dissodatevi un terreno e non seminate tra le spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere a causa delle vostre azioni perverse. Annunciatelo in Giuda, fatelo udire in Gerusalemme. Suonate il corno nel paese, gridate a piena voce e dite: radunatevi ed entriamo nelle città fortificate. Alzate un segnale verso Sion, cercate rifugio, non indugiate, perché io faccio venire dal settentrione una sventura e una grande rovina. Il leone è balzato dalla sua boscaglia, il distruttore di nazioni si è messo in marcia, è uscito dalla sua dimora per ridurre la tua terra a una desolazione. Le tue città saranno distrutte, non vi rimarranno abitanti. Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida, perché non si è allontanata da noi l'ira ardente del Signore. E in quel giorno, oracolo del Signore, verrà meno il coraggio del re e il coraggio dei capi. I sacerdoti saranno costernati e i profeti saranno sbigottiti. Allora io dissi: ah, Signore Dio, hai dunque del tutto ingannato questo popolo e Gerusalemme, quando dicevi: voi avrete pace, mentre una spada giunge fino alla gola. In quel tempo si dirà a questo popolo e a Gerusalemme: il vento ardente delle dune soffia dal deserto verso la figlia del mio popolo, ma non per vagliare né per mondare il grano. Un vento minaccioso si alza per mio ordine. Ora anch'io voglio pronunciare contro di loro la condanna. Ecco, egli sale come nubi e come un turbine sono i suoi carri, i suoi cavalli sono più veloci delle aquile. Guai a noi, siamo perduti. Parola di Dio.
Col capitolo 4 si può dire che comincia una nuova sezione rispetto ai due capitoli precedenti. Capitolo primo è chiaramente un'introduzione a tutto il libro con il racconto della vocazione. Nei primi due capitoli centrale è il tema del ritorno o della conversione. E invece nei tre capitoli che seguono, 4, 5 e 6, non troveremo alcun invito alla conversione. È una nuova, sotto questo aspetto almeno, è una nuova sezione. In verità oggi noi abbiamo come brano, siamo a cavallo, diciamo, delle due parti, perché i primi quattro versetti appartengono alla sezione precedente e dal versetto 5 invece del capitolo 4 di qui propriamente inizia, sotto questo aspetto tematico almeno, la nuova sezione, con l'annuncio del nemico dal nord, non precisato, ma che sarà molto presente lungo questi capitoli. Ecco, vi lascio la parola.
Ecco, infatti anch'io avevo notato come quel verbo tornare, che abbonda in grande quantità nel capitolo terzo, ritorna al primo versetto. Se tornerai, Israele, a me ritornerai. Mi sembra molto bello, molto anche, come dire, riassuntivo di tutto il capitolo terzo, che almeno mi è sembrato dica che presso il Signore a cui si ritorna, e solo presso il Signore c'è un saldo presidio, mentre lontano dal Signore c'è solo vagare senza una meta, ma anzi asservirsi agli idoli. Questo richiamo a ritornare al Signore come a un posto preciso, appunto, in un certo senso da raggiungere, si accompagna al versetto secondo all'effetto che può avere a livello universale questo ritorno, che è una conversione del popolo al Signore, perché tutte le nazioni saranno benedette in te, anzi si diranno benedette in te, nel senso che prenderanno coscienza di questo fatto e ne saranno edificate. Il Signore allora è, almeno ai miei occhi, è quella città fortificata a cui bisogna tornare.
Questi due primi versetti mi sembra che trovino una corrispondenza nei primi due versetti del Salmo 13, nell'invocazione del popolo che dice: fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, tristezza nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico?
Il versetto 3 dice: dissodatevi un terreno e non seminate fra le spine. Cioè, dissodare vuol dire arare, cioè mettere tutta la vegetazione vecchia sottoterra, seppellirla proprio. Devono sparire le spine, quindi, cioè, tutto il vecchio deve sparire.
Una breve considerazione al versetto 10, quando dice: io dissi, Signore, hai dunque del tutto ingannato questo popolo e Gerusalemme, quando dicevi: voi avrete pace, mentre una spada giunge fino alla gola. Mi sembra che qui parli Geremia, e Geremia pare come un intercessore del suo popolo, un po' un altro Mosè, ecco. A volte in filigrana si intravede, almeno io, questa figura di un nuovo Mosè, che ha un compito verso il suo popolo, e in qualche modo lo condensa in sé.
Sì, al versetto 10 c'è stata una correzione della nuova CEI, che invece la vecchia diceva, introduceva dicendo: essi diranno a Signore Dio. Non so perché avesse tradotto così, perché
sono i due testi. Uno è il testo ebraico,
sì,
che è quello della nuova versione attuale, okay, e l'altro è il testo della 70.
Non so quale, forse è un qualche
ci
testo
sono,
greco,
forse, sì, forse ci sono diversi codici.
Sì, forse ci sono diversi codici, però tutti quelli che abbiamo qui in questa esapla dicono tutti edissi, tutte le quattro lingue, vabbè. Comunque, allora, si potrebbe leggere così: in quel giorno verrà meno il coraggio dei re, il coraggio dei capi, i sacerdoti saranno costernati e i profeti resteranno stupiti e diranno a Signore Dio, essi, secondo questa lettura. Se no, un'altra è diversa. Cioè, la prima, se sono questi capi, sacerdoti, profeti e re, è un lamento che è il loro: ah Signore Dio, hai dunque del tutto ingannato questo popolo. Mentre se teniamo l'ultima scelta, cioè io ho detto, Geremia l'ha detto, ah Signore Dio, hai dunque del tutto ingannato questo popolo e Gerusalemme, cioè il profeta si lamenta per il fatto che re, capi, sacerdoti e profeti hanno ingannato il popolo. E cioè la parola dei falsi profeti era: voi avrete pace, mentre giunge la rovina. Cioè Geremia si lamenta riportando le false promesse. Ho detto: ah Signore Dio, hai dunque del tutto ingannato questo popolo quando dicevi: voi avrete pace. Insomma, questa è una lettura che io mi sono, un'ipotesi che io mi sono fatta. Peccato che la prima parte della taglio di oggi, secondo me, era da curare particolarmente, legata a ciò che precede, perché è un po' la conclusione dei capitoli sulla conversione, che finiscono dicendo: circoncidetevi per il Signore, circoncidetevi il vostro cuore. È già un anticipo dell'alleanza nuova, forse, di Geremia 31. Mentre dal versetto 5, come è stato detto, è un altro oracolo, sembra essere, parla dell'invasione dal nord.
Sempre su questo punto aggiungo un altro punto di vista, perché anch'io ero partito da questo versetto 10, l'avevo lasciato un po' così come l'ho trovato, quindi esprimente il pensiero di Geremia, e mi sembrava potesse essere pensato così, cioè c'è questa prima parte che si collega al capitolo 3, dove insomma sembrerebbe che le cose possano anche andare bene, nel senso che c'è stata una confessione del popolo, c'è una riforma in atto, tutte queste parole ritornate, arate, mi fanno anche pensare ad una riforma che sta un po' prendendo piede, non si sa fino a quando, che risultati ha ottenuto, ma c'è stato un tentativo di togliere le alture. Poi c'è anche questo richiamo al Deuteronomio con la circoncisione del cuore, era stato trovato, no, quel famoso testo nel Tempio, qualcosa che alludeva al Deuteronomio. Quindi mi fa pensare questa, che l'ultima parte del capitolo 3 e la prima del 4 alludono a questa riforma in atto, faticosa come ogni riforma, non è che il giorno prima non c'è e il giorno dopo c'è la riforma, è una riforma in atto, ma c'è un tentativo di cambiare le cose e sembra essere andato anche bene, se leggo fino a 4.4, poi le cose cambiano. Ecco, per me il versetto 10 indica poi la sorpresa del profeta, cioè c'è una riforma che sta prendendo piede in Giuda e in Israele, e purtroppo pur essendoci questo segnale c'è invece ormai una situazione al nord che sembra compromessa, cioè mi sembrerebbe che sia l'espressione proprio di sorpresa del profeta, nonostante la riforma che si sta facendo, che è sostenuta, mi sembrerebbe, da lui, Nonostante questo, la situazione è molto più, consiste più ampia, al di fuori della nostra portata, ed è una sorpresa quindi del profeta. Un'altra idea che mi era venuta pensando a questo testo.
I primi tre versetti di questo capitolo iniziano tutti quanti con un se, e uno si aspetterebbe che a un certo punto il profeta dica: se tornerai davvero al Signore, se rigetterai i tuoi abomini, eccetera, se giurerai per la vita del Signore con verità, rettitudine e giustizia, ti sarà scampata la rovina. Invece no,
non dice così.
L'unica promessa è: se giurerai per la vita del Signore con verità, rettitudine e giustizia, allora le nazioni si diranno benedette in te e in te si glorieranno. Questa è l'unica promessa collegata alla conversione, al ritorno, alla circoncisione del cuore, eccetera. E la rovina non viene risparmiata, perché dal versetto 6 inizia la rumba, cioè ti si dice che annunciatelo, fatelo udire, eccetera, eccetera, suonate il corno, ecco, perché questa quindi è come se il ritorno al Signore sia un atto dovuto in forza del patto di amore che è stato stabilito tra Dio e Israele, ma questo non ti sarà di scampo da nulla, cioè perché le decisioni di Dio, le vie di Dio sono imperscrutabili.
Rispetto all'interpretazione di Stefano, da ultimo, interessante, sui primi due versetti, forse l'osservazione più ovvia o più banale, ma significativa, è che riprende la Genesi, no? È un riferimento a Genesi 12, ma anche ad altri testi della Genesi, Genesi 22. Ma in Genesi 12 non c'è questo, non è condizionata quella promessa, se non all'uscita di Abramo, ma è una promessa. Qui la differenza è: tu diventerai una benedizione per le genti se ti convertirai. Cambia, perché mette la promessa sotto condizione, mi sembra. Ecco, riprende volutamente questa promessa. Poi quello che aggiungeva Stefano, e la seconda osservazione che farei è appunto il fatto che in questa sezione, in questi tre capitoli, dal versetto 5 in avanti del capitolo nostro, non troveremo un invito alla conversione, e soprattutto sarà molto insistente quello che già vediamo al versetto 6. E qui mi verrebbe da sottolineare che non bisogna leggerlo come se fosse ovvio. A noi viene normale che uno dica, che un profeta, un sedicente profeta, in nome di Dio dica che il Signore stesso è in guerra contro il suo popolo e che sarà Lui a mandare la rovina, il disastro, la distruzione. Questa è una cosa rivoluzionaria, cioè il nemico dal nord, come mai il nemico dal nord non è anche il nemico del Signore? Come dicono i salmi, come dice il profeta Isaia, per esempio, con l'episodio di Ezechia, no? Il Signore difende Gerusalemme, Gerusalemme è inespugnabile perché c'è la presenza del Signore, abbi fede. ci sono tutte le promesse. Qui si dice che il nemico dal nord è il Signore stesso che lo fa venire, perché è lui personalmente che è in guerra col suo popolo. E questa è una cosa abbastanza sconvolgente, impressionante. Abbiamo già visto in Ezechiele, naturalmente, è uno dei punti centrali di Ezechiele. Ecco, però non è una cosa senza fortissima tensione con altre promesse, con altri testi della scrittura e con ciò che normalmente uno deve pensare, cioè che il Signore è fedele, che difende il suo popolo. E quindi io sarei portato a leggere anche il versetto 10, che leggerei secondo l'ebraico, comunque cos'è, secondo l'attuale anche traduzione, come una protesta. È una cosa che fa problema anche a Geremia questo. Mentre Geremia dice queste cose, è in difficoltà molto forte, perché qui l'accusa non è contro i falsi profeti, ma contro il Signore. È Lui che ha ingannato, sei tu che hai ingannato questo popolo. Come mai? Allora, qui non si spiega in che modo Dio l'avrebbe ingannato, non si spiega. Quindi ci sono varie possibilità, insomma, molti pensano che l'ha ingannato attraverso i falsi profeti, ma anche se fosse così, è sempre il Signore che l'ha ingannato. Questo dice Geremia qui. Sei tu che hai ingannato il popolo mediante i falsi profeti. E forse è costretto a dire così Geremia, se vuole, ad accusare il Signore di questo, perché... è perché probabilmente è convinto che nulla avviene senza la volontà di Dio. Questo è un problema serio. Nulla avviene senza la volontà di Dio. Quindi se Dio è coinvolto in tutti gli eventi, però potrebbe anche essere, potrebbe, diciamo, non attraverso i falsi profeti, potrebbe essere attraverso i veri profeti. E Dio ha ingannato il suo popolo perché ha fatto promesse di bene. E evidentemente se fosse così, allora per Geremia vuol dire che quello che Dio sta facendo e dicendo che farà non è giusto, è esagerato. Cioè Geremia è in difficoltà, io non so risolvere la questione, mi sembra che è possibile anche che almeno alcuni codici, io lo ricavo dal testo, dall'apparato critico della Bibbia di Stuttgart, che non ho qui, ma dove si cita la 70, secondo la 70 il versetto 10 direbbe, sarebbe in bocca, diciamo, ai sacerdoti, ai profeti, ecco, e loro dissero, mi sembra una correzione rispetto alla difficoltà di accettare che il profeta stesso accusa Dio di aver ingannato il suo popolo. In qualunque modo si possa pensare questo inganno, se si legge secondo il testo ebraico in questo caso, e forse anche diversi codici della 70, sento che questo sarebbe allora molto difficile, ecco, sarebbe, però mostra che il profeta stesso è in difficoltà rispetto al giudizio di Dio, arrivando addirittura ad accusarlo che l'ha ingannato. Io rimango su questa, ecco, per adesso, poi andremo avanti, ma per adesso mi sembra questo un aspetto molto significativo. Troveremo naturalmente, vedevamo ieri sera con il nostro incontro che è stato cantato all'inizio del nostro incontro un pezzo di Geremia 20, ecco, vedremo che là lui protesta, fa un'accusa molto forte anche là, perché Dio ha ingannato lui. Qui però non la protesta di Geremia non è perché ha ingannato lui, promettendogli eccetera e poi praticamente fregandolo in pratica, perché dice così, dice tu mi hai veramente sedotto, ingannato e mi hai detto certe cose e poi tutto il contrario, là al capitolo 20. Qui invece l'accusa è che ha ingannato il popolo, quindi c'è in questo, direi, anche una solidarietà si manifesta del profeta col popolo. Mentre da un lato il profeta rappresenta il giudizio di Dio qui e deve dire queste cose, dall'altro si mette nei panni del popolo e arriva addirittura qui ad accusare Dio, come mai l'hai ingannato. Non abbiamo la risposta di Dio, è probabile che Dio non sia d'accordo con Geremia, che forse appunto il resto dei capitoli lo cercherà di mostrare. Continuiamo a pregare, soprattutto per le sorti del mondo, per un futuro di pace. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché sappia vedere nelle vicende della storia, anche le più negative, l'intervento misterioso del Signore e creda sempre che il Signore appunto protegge il suo popolo. Preghiamo. Preghiamo per che il mondo si volga verso la pace, rinunci alla violenza e alle prevaricazioni. Preghiamo perché i deboli siano salvaguardati. Preghiamo. Preghiamo per il lavoro, soprattutto per i giovani che devono affrontare questo tema così importante. Preghiamo in particolare per le persone che si alzano presto alla mattina per cercare lavoro o per andare a lavorare lontano da casa. Preghiamo. E preghiamo per le persone sole, che sono tante in questo momento. Preghiamo perché ci sia sempre qualcuno disposto a popolare questa solitudine. Preghiamo.
Per Beppe Ferretti, la sua salute, le dimissioni oggi, credo. Signore, gli dia salute, forza per tutte le persone, anche il ministero che ha. Preghiamo.
Per tutte le persone che migrano, quelli che sono costretti a cambiare casa per trovare una situazione di vita migliore, perché possono trovare accoglienza, noi ti preghiamo.
E proprio legandomi a questa preghiera, prego per Mohamed, che è un ragazzo che ho conosciuto per telefono tramite il mio amico Adama, che in questo momento è in Libia, come tanti altri, schiavo di una situazione di mercanti di uomini, di ragazzi. E vorrei anche ringraziare Dio perché Gianluca, il nostro compaesano libetano, è uscito da un momento di grave crisi di salute, è tornato a casa, e vorrei ringraziare ancora perché Fardus, il ragazzo invece bengalese, forse troverà un posto appunto dove essere accolto. Preghiamo.
Una preghiera per tutti i nostri figli, per tutti i nostri giovani, per quelli che facciamo forse più fatica a capire, ma che invece il Signore guida su strade fantasiose ma preziose e importanti, perché siano custoditi. Preghiamo.
Sì, è per quelli che sono più confusi, per quelli che si sentono ingannati, per quelli che avevano iniziato un percorso di fede e poi si sono persi, per chi cerca stabilità e non riesce a costruirla, perché tutto il Signore custodisca. Preghiamo.
Preghiamo ancora e sempre per la pace, per tutti coloro che vivono nel terrore, nelle situazioni di guerra, ecco, perché la nostra preghiera possa in parte sostenerli e intercedere presso il Signore. Preghiamo.
Perché non si spengano le nostre coscienze di fronte a tanto orrore, con l'indifferenza, in qualche modo con l'abitudine a ascoltare questi orrori, perché invece cerchiamo di capire cosa può fare il Signore. Ecco, pregare perché cessi questo orrore. Preghiamo.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, Salvatore di tutti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.